Il mondo alla radio.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati, la seconda parte del Mondo alla Radio, sono le 17.35. Noi oggi vogliamo commentare l'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco attraverso una testimonianza concreta di attenzione al prossimo. E lo vogliamo fare collegandoci con Bergamo, dove saluto Monsignor Luigi Ginami, presidente della Fondazione Santina Onlus. Monsignor Ginami, buonasera, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie Luca, buonasera a lei e a tutti i suoi radioascoltatori.
Il Papa dice di aver scritto la sua terza enciclica, Fratelli e Tutti, mentre ha fatto irruzione in maniera inattesa la pandemia del Covid-19. Il Papa ricorda che siamo tutti sulla stessa barca, condanna la cultura dei muri, e c'è una frase sulla quale vogliamo costruire oggi la nostra trasmissione e la nostra testimonianza. Il Papa scrive: l'amore costruisce ponti. Ora noi siamo collegati con la Fondazione Santina che opera da Bergamo. Bergamo, una città, Monsignor Ginami, martoriata dal Covid, una città dalla quale però in epoca Covid è partita una esperienza, una missione per il Kenya, ne parleremo tra poco, ma una città che soffre ma nello stesso tempo non dimentica il prossimo.
Luca, noi su Bergamo ci siamo spaventati, come tutti noi bergamaschi, perché la nostra città non aveva mai visto un flagello di peste così brutto, così spaventoso come questo. 17.000 persone sono morti nella provincia di Bergamo, 40 sacerdoti, miei confratelli, sono morti. Vuol dire due diocesi di America Latina. Noi operiamo in Perù, la diocesi di Juri fa 20 persone, 20 preti. In mezzo a questa pandemia abbiamo sentito forte l'esigenza di fare qualcosa per la nostra gente, perché Bergamo era nell'occhio del ciclone, e così ci siamo attivati, e con la generosità di tutti coloro che ci conoscono, anche da Roma, dal resto dell'Italia, dal resto del mondo, abbiamo raccolto 25.000 euro per due ventilatori polmonari necessari a salvare la vita a Bergamo. Questo fatto ci ha fatto bene aiutare le persone che soffrivano. Il nostro vescovo di Bergamo, Sua Eccellenza Monsignor Francesco Beschi, durante il tempo forte della pandemia dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e anche inizio luglio, ha definito la nostra Bergamo come il Golgota di oggi. Ed è vero, forse Bergamo passerà purtroppo ai libri di storia nell'anno 2020 come questa terribile pandemia. Però il grande problema di quando siamo colpiti dal lutto, dal dolore, dalla sofferenza è quello, la tentazione di chiuderci. Chiuderci per vedere i nostri parenti che soffrono, chiuderci per vedere i nostri morti, chiuderci perché abbiamo cassa integrazione, chiuderci perché abbiamo perso il lavoro. Abbiamo fatto una sfida su noi stessi. Siamo voluti ripartire per cercare di capire in modo diverso questa nostra situazione, una prospettiva rovesciata dal Covid. E così, proprio nei giorni scorsi, io sono tornato dal Kenya il 30 di settembre, siamo partiti per il Kenya, dove abbiamo inaugurato un dormitorio in un orfanotrofio di Mambrui. E lì abbiamo scoperto una cosa molto bella, che in qualche modo è presente nell'enciclica del Papa. Sembra che il Papa abbia scritto questa enciclica parlando da Mambrui, dall'Africa, dei posti più disgraziati del mondo. Lì mi sono imbattuto con una povertà formidabile che mette in crisi la nostra crisi. Noi siamo in crisi perché muore gente, perché manca un ventilatore, 15.000 euro. Io ho incontrato una mamma sieropositiva, di cui, se ci sarà un minuto, vi farò un accenno, Bendera, che ha perso la sua bimba il 4 di luglio, aveva 2 anni la bambina, per malnutrizione e per TBC. Con il costo di 200 euro noi avremo in vita questa bimba, che invece è morta in modo doloroso e brutto. E allora, Luca, io lancio una provocazione: si può dire che Bergamo è il Golgota del mondo? Quando quando noi abbiamo un anziano, perché sono stati molti gli anziani a morire, di 80 anni, che per vivere ancora qualche anno ha necessità di un ventilatore polmonare, se io divido 15.000 euro, 12.000 euro per 100 euro, quanti bimbi io posso salvare dalla pandemia, come dice il Papa, della fame, dalla pandemia della malaria, dalla pandemia di quello che può essere la TBC? Ecco, questi numeri ci inchiodano. E la cosa sorprendente è vedere che, arrivato in Kenya, io mi sono sentito di dire: la Bergamo crocifissa ha aiutato Mambrui, ma la Mambrui crocifissa può aiutare Bergamo a rovesciare la prospettiva. Papa Francesco dice una cosa molto forte, molto bella: ah, speriamo presto di tornare alla normalità, speriamo presto di smettere le mascherine, speriamo presto che si possa tornare alla normalità. Ma il Papa è molto forte, astuto e furbo, e ci dice: no, per favore, alla normalità, che significa diversità, no. Dobbiamo uscire diversi da questa pandemia. Non si può tornare alla nostra normalità, che è quella di avere un ventilatore per 15.000 euro per salvare un nostro anziano, mentre invece in Kenya mancano 100 euro e una bimba a 2 anni muore per questi motivi. Se io faccio 80-2, sono 78 anni di vita che quella piccolina ha perso per 100 euro. E se io invece metto quei 15.000 euro su un respiratore, una persona di 80 anni gli posso regalare ancora 10-12 anni. Allora, questa non è la normalità, questa è la diversità. E l'enciclica sembra colpire proprio questa ferita, sembra girare il coltello nella piaga per farci male e farci capire che forse il Covid, spaventandoci, come è avvenuto a tutti noi a Bergamo, ci fa aprire gli occhi su altri spaventi, quelli dei bimbi che vedono morirsi perché non riescono più a respirare. A Bergamo si moriva perché non si riusciva più a respirare. Questa bimba è morta di TBC. E la morte per asfissia è terrificante. Noi non abbiamo negli occhi lo spavento dei poveri che muoiono. Noi abbiamo lo spavento dei ricchi che muoiono spesso. E questo è ciò che la nuova enciclica del formidabile Papa Francesco ci regala. Dobbiamo uscire migliori dal Covid, dobbiamo uscire più umili e dobbiamo uscire con un respiro mondiale diverso.
Monsignor Ginami, per continuare la sua provocazione molto profonda, noi potremmo dire che Fondazione Santina in Kenya ha trovato altre pandemie.
Esattamente questo. La prima pandemia, che è la più grave del mondo, è quella di fame. Io mi ricordo, durante il tempo della pandemia si parlavano dei numeri in crescita di quello che era il Covid. Ora, più o meno, di Covid sono morte più di 1 milione di persone. Sapete quante persone sono morte di fame a oggi? Circa 7 milioni. Allora, mi chiedo, con i soldi che noi abbiamo investito per trovare il vaccino di questa epidemia del Covid, quante di queste 7 milioni di persone avremmo salvati? Rispondo subito: tutti. Invece noi ci ostiniamo a trovare un vaccino perché il mondo non muoia più per 1 milione di Covid, mentre invece non ci interessa nulla che 7 milioni muoiono di fame. La pandemia della malaria, la pandemia dell'AIDS, la pandemia del TBC. Il mondo non è pandemia Covid, è una delle pandemie e non è quella che uccide di più nel mondo. E questo ce lo dobbiamo veramente dire, perché noi abbiamo uno sguardo di ricchi sulla realtà. E vado verso la conclusione, Luca, se mi concede un minuto, parlando di Bendera. Io, sacerdote, che si sente bravo, che si sente buono, mi muovo per il Kenya. Arrivo giù, vado da questa persona, da questa donna, nella sua capanna piena di fame, lei mi avvicina e mi racconta di Zenabo, la bimba di cui vi ho parlato prima. Gli chiedo di vedere il referto medico della morte e la povera donna, con grande ingenuità, guardando bene il foglio, me lo passa e mi accorgo che il foglio è al contrario. La donna non sa né leggere né scrivere. Bendera, ma tu sai leggere e scrivere? No, padre. Allora, ecco qui la nostra mentalità: io ti faccio un bel regalo, ti pagherò un corso nel quale tu puoi imparare a leggere e scrivere, perché a 30 anni non si può essere analfabeta nel 2020. Bel pensiero, Don Gigi. Certo, hai fatto una bella cosa, bravo, ti aiutiamo noi. No, la donna mi guarda con due occhioni pieni di lacrime e mi dice: ma perché mi vuoi dare dei soldi per un corso da imparare a leggere e scrivere. Io ho bisogno di fame, ho bisogno di dare pane ai miei bambini. Usa quei soldi, padre, e io per 4 anni non avrò bisogno di chiederti di imparare a leggere e scrivere. Cosa porto ai miei bambini col mio leggere e scrivere? Nulla. E invece il tuo aiuto me li salverà, come bandiera che poteva essere salvata da 100 euro. Ecco, io vi dico sinceramente, Papa Francesco è un Papa grandissimo, ma capite che questo modello di vita che mi viene fuori da questo incontro è fuori di testa. Questa donna è la carne di Gesù. Io ho sentito Gesù in quelle parole lì, ed è questo il modo di essere prete che io scelgo, di vedere Gesù, di vedere la carne di Gesù in questi disperati che mi insegnano più della vita, di ciò che posso imparare alle università nostre europee. Vale di più leggere o scrivere o un pezzo di pane per questi bimbi? Ecco, io Luca la ringrazio molto per questo tempo, spero di non aver forato con i tempi stretti e giusti che la radio
abbiamo ancora qualche minuto, perché la sua testimonianza mi fanno venire in mente altre parole. Quando il Papa ha detto il virus che colpisce tutti non è un castigo divino, e dalle sue parole, dalla sua testimonianza, anche dalle sue provocazioni, Monsignor Ginami, il Covid forse ci dà l'idea di quella che è la realtà universale della sofferenza.
Sì, io penso che quello che è avvenuto a Bergamo, io al ritorno sono andato poi in terapia intensiva a vedere i due ventilatori che abbiamo dato, uno che oggi torna a Bergamo trova delle persone più umili. Ho sentito un sacerdote, Don Luigi Carminati, il responsabile di un santuario, raccontare nel pianto che quando era malato di Covid, nel pronto soccorso di Bergamo, con centinaia di persone che aggiungevano lì, vedeva coprire con un telo bianco i morti. È morto quello, è morto quell'altro, è morto quell'altro, nel bagno veramente sporco, pieno di sangue, di dissenteria e di vomito, lui in tutta questa situazione dice: ho provato l'inferno. Ecco, Bergamo è passato l'inferno, ma di fronte a questo inferno di Bergamo, penso che il nostro Golgota, come Monsignor Beschi ha definito Bergamo in quei mesi, non si è chiusa. Ma abbiamo scoperto Mambrui, dove altre croci forse più pesanti ci sono, altre croci che, come dice Vania De Luca nell'introduzione al libretto che abbiamo dedicato a Bandiera, sono capaci di rovesciare la prospettiva.
Grazie a Monsignor Ginami per questa testimonianza di vita e di vocazione cristiana. Grazie e buon lavoro.
Grazie a lei Luca, grazie a tutti i radioascoltatori, buona serata. Grazie.
Ancora con il mondo alla radio, io ringrazio il presidente della Fondazione Santina, Monsignor Luigi Ginami, e da Bergamo torniamo a Roma, ma solo per poco, perché domani inizia una corsa particolare, la Roma Ortona non stop sul cammino di San Tommaso, 320 chilometri che uniscono il Lazio all'Abruzzo, che saranno percorsi da due podisti. Noi uno di questi lo abbiamo in collegamento e saluto e do la buona serata ad Alex Tucci, giardiniere e architetto paesaggista nella vita di tutti i giorni, ma anche podista e ultra runner nello sport. Tucci, grazie per essere con noi.
Salve, ciao, buonasera a tutti, buonasera. Sì,
come domani nasce la Roma Ortona e di cosa si tratta?
La Roma Ortona nasce dalla voglia di correre sicuramente tanti chilometri. Io ho studiato a Roma per l'appunto e avevo sempre in mente di fare una corsa un po' dal luogo che mi ha ospitato per tanti anni fino a casa, appunto ad Ortona in Abruzzo. E niente, insieme a Roberto Martini abbiamo deciso, visto l'annullamento di alcune gare che erano in programma, comunque di viverci un'avventura un po' lunga, e abbiamo deciso di percorrere il cammino di San Tommaso, che poi è anche l'unico cammino al mondo che collega due apostoli, appunto per l'appunto Pietro e Tommaso, perché partiremo fra qualche ora ormai, domani mattina alle 10 in punto da Piazza San Pietro.
Per arrivare ad Ortona, che diciamo ha le spoglie di San Tommaso, custodisce le spoglie di San Tommaso.
Sì.
Questa corsa ci riporta alla mente la Laudato Si di Papa Francesco, perché voi attraversate dei parchi naturalistici tra il Lazio e l'Abruzzo e anche una quarantina di piccoli e grandi centri, ma che hanno un grande patrimonio ambientale.
Assolutamente sì, attraverseremo appunto più di 40 paesi, piccoli borghi e paesi, unici nel loro insieme, perché fanno parte appunto dell'entroterra caratteristico sia abruzzese che laziale, quindi vedremo dei posti meravigliosi, attraverseremo diverse riserve naturali, molti parchi regionali e due parchi nazionali, che è quello del Gran Sasso e quello della Maiella, quindi avremo sicuramente molte cose da vedere. E ci porteremo dietro un'esperienza sicuramente unica, un'avventura pazzesca che arricchirà sicuramente le nostre vite.
Come vi organizzate questa corsa? Come l'avete pensata? Correrete per quante ore, per quanti chilometri al giorno? Quanto tempo ci metterete per raggiungere Ortona da Roma?
Allora, fare una stima delle ore precise è molto difficile, perché il percorso è molto lungo e gli imprevisti possono essere molti. Abbiamo deciso di farla in tappa unica, quindi non stop, nel senso che ci fermeremo lo stretto necessario per mangiare qualcosa, visto che saremo assistiti da un camper con un paio di persone che ci seguiranno, e se necessario dei microsonni, famosissimi microsonni, che da 15-20 minuti, mezz'ora, dipende ora in base alla stanchezza, per andare avanti. Quindi sarà una corsa lunga, continua e speriamo costante, fino ad Ortona. Speriamo di farcela in circa 3 giorni, ma se dovessimo andare metterci più ore non è un problema.
Quindi questo significa che voi correrete anche di notte sulle strade dell'Abruzzo?
Esattamente, sì, correremo anche di notte. La prima notte sicuramente affronteremo il Parco dei Monti Simbruini, quindi attraverseremo tutta la catena montuosa, famosa appunto anche per i monasteri benedettini che ci sono, e poi si vedrà dove passeremo le altre notti. In realtà non lo sappiamo, perché dipende un po' dalla nostra navigazione.
Voi andrete sulle orme del Cammino di San Tommaso. Questo Cammino di San Tommaso, forse poco conosciuto ma importante a livello anche di pellegrinaggio, come lo vedete? Cioè è un cammino che viene curato, è un cammino che viene in qualche modo valorizzato?
Assolutamente sì, è un cammino che è molto curato e molto seguito, ci sono tantissimi volontari che hanno cura di questo cammino e l'associazione del Cammino di San Tommaso addirittura ogni anno mette in adozione ogni singolo chilometro del cammino a qualsiasi persona lo voglia, che con una piccola quota non fa altro che adottarsi quel chilometro del cammino per tutto l'anno e contribuire quindi alla segnaletica, alla pulizia, al mantenimento di un cammino così lungo e importante che collega due regioni. Quindi è molto 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 importante questo, è molto seguito e ci sono tantissimi pellegrini che ogni anno fanno il cammino.
Quindi Alex Tucci, una iniziativa che richiama la valorizzazione ambientale di terre come l'Abruzzo e anche parte del Lazio, molto, molto belle.
Assolutamente, il motivo principale di questa nostra avventura, oltre a voler correre, a voler viverci questa esperienza, è sicuramente quello di voler valorizzare i nostri territori di appartenenza.
E voi cosa sperate alla fine di ottenere?
Nulla, noi speriamo solo di arrivare, di divertirci e di arricchirci di una nuova esperienza, non cerchiamo assolutamente altro.
Certamente però le persone saranno chiamate a riflettere sul valore anche dei territori che voi attraversate.
Sicuramente sì, spero in qualche modo di portare a conoscenza di alcune zone dell'entroterra abruzzese e laziale che magari molti non conoscono, e speriamo di dare la giusta visibilità a dei posti veramente meravigliosi che magari sono ancora conosciuti poco.
Alex Tucci, se qualche ascoltatore che ci sente dal Lazio e dall'Abruzzo vi volesse seguire lungo la strada, vogliamo dare qualche ragguaglio geografico? Voi partite da Roma e per arrivare a Ortona come vi muovete sulle strade?
Allora, noi ci muoveremo ovviamente in autonomia da soli e seguiremo tutta la traccia del cammino. Per chi volesse venire a conoscenza dell'intera traccia e seguire la nostra tabella di marcia, noi viaggeremo con dei dispositivi GPS collegati ad un sito che si chiama Sete Track. Comunque il link è visibile sui nostri canali social network, per chi volesse, cliccando su questo link può vedere in modo reale, in tempo reale, la nostra posizione.
Quali sono i centri più importanti che pensate di attraversare?
Ma sono davvero tanti, fare un elenco e dare un livello di importanza è difficile perché sono tutti molto belli. Fra i tanti io mi sento molto legato a Subiaco, che è bellissimo, c'è Nazzano, non sono mai stato, e tutti me ne parlano in modo eccellente, poi c'è la parte dei Castelli con Albano e poi il mio Abruzzo, iniziando da Tagliacozzo, passando per Capestrano, Rocca di Mezzo, finire poi con la parte della Maiella, a cui sono legatissimo, dove c'è Pretoro e poi si scende giù verso il mare passando per altri piccoli centri come Crecchio e poi Ortona.
Grazie ad Alex Tucci, giardiniere e architetto, paesaggista nella vita, podista e ultra runner, per qualche giorno, ma anche per la sua attività sportiva. Grazie e naturalmente buona corsa. A questo punto ricordo la partenza domattina alle 10 da Piazza San Pietro, dico bene?
Esattamente, domani mattina alle 10 in punto partiremo da Piazza San Pietro, lì all'inizio di via della Conciliazione. Attraverseremo tutto il centro, Piazza Navona, Pantheon, Colosseo, Circo Massimo, e poi entreremo nel parco Appia Antica per proseguire la nostra avventura.
Grazie, buona corsa. Avremo modo poi di sentirci al termine di questa corsa Roma-Ortona non stop sul cammino di San Tommaso. Partenza domattina, 320 chilometri da Roma a Ortona. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori, una trasmissione che si conclude dando la linea all'informazione tra poco alle 18 su questa rete. Da Luca Collodi grazie a Vincenzo Proto per la parte tecnica, ringrazio Stefano Sparro che mi ha aiutato in regia. L'appuntamento con Il Mondo alla Radio, naturalmente anche sui nostri podcast, ma domani torna via radio alle 17:05.